ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Seconda puntata.
Benvenuti alla seconda puntata di Fellini alla radio. Anche oggi andremo alla scoperta del Fellini autore radiofonico attraverso i suoi radiodrammi e con l'aiuto e le voci di esperti, studiosi, critici e amici di Federico Fellini.
Stavo per abbandonare tutto, i miei sogni di ragazzo, le mie speranze.
Per il mare, si va di qua.
Sergio, sapessi cosa provo? Questa provincia vedi è sorda, è chiusa ogni manifestazione d'arte, ogni voce. È duro, sai, vivere nell'incomprensione. Neanche gli amici in fondo ti capiscono, hanno interessi più materiali, vivono la loro vita meschina, pensano alle donne, ai soldi, e tu ti senti oppresso, così solo. L'inverno poi è terribile, non passa mai in questo paese. Ti prende una tristezza, un'angoscia, è come di a mezzanotte tutto è spento, e allora come può un artista nutrire i suoi fantasmi? Come può vivere in questo silenzio? E così passano gli anni, sai, una mattina ti svegli, eri ragazzo fino a ieri, e adesso non lo sei più. Ah, il cappello. Adesso è finita.
In questa puntata vi faremo ascoltare due radiodrammi molto diversi tra loro, brevi ma molto interessanti. Come abitudine facciamo introdurre il primo dei due, Ometto allo specchio, a Pachito Del Bosco, storico e archivista Rai, uno dei primi ad occuparsi del lavoro di Fellini e Maccari all'EIAR.
L'Ometto allo specchio è uno dei tre episodi dell'avventura di Federico Fellini nella radio a onde corte. Erano delle trasmissioni per i nostri militari al fronte, che fosse quello russo o quello africano, che si tenevano di notte e che erano irradiate appunto su una lunghezza d'onda non percettibile, almeno dagli apparecchi radio nazionali. Vi accenno brevemente le tre storie. Una l'avevamo sfiorata nell'introduzione generale a questo ciclo di trasmissione, quella della follia. Erano i due fidanzatini che appunto la notte di nozze cominciano a smontarsi l'una davanti all'altra con questa serie di effetti sonori, dal clac dello staccarsi delle protesi al blob del cadere della palla dell'occhio dentro la mano di uno dei due, e via discorrendo con le trasformazioni successive. Poi ce n'era stata un'altra precedentemente, che era l'omino blu, dotato di una polverina, riusciva a far sorridere anche nelle situazioni più tristi. Quindi c'erano due coppie che in modo molto patetico si abbandonavano, ma poi vittime di questa polverina ridicevano le stesse battute, però non riuscivano a resistere dal riderne, per quanto queste battute erano assolutamente viete e sembravano copiate da un segretario galante. L'Ometto allo specchio invece è una sorta di proprio autoconfessione di un personaggio che si trova inquisito da questo specchio, che gli ripropone le sue immagini in epoche precedenti, quando da bambino sognava di essere un re, o quando da ragazzino aveva promesso amore eterno a una ragazza e ormai si proponeva di diventare magari soltanto un generale, o quando poi in epoche successive, sempre ripiegato sempre di più su queste promesse sempre più ridimensionate, neanche da laurearsi più, neanche da avere più un posto fisso, quindi si ritrovava davanti a questo specchio e finiva con infrangerlo. Ed è questo tipo di autoanalisi che Fellini fa in questi lavori, che sono una sorta di accusa pesantissima, anche se forse non così speccatamente volontaria, nei confronti di quello che era la condizione esistenziale proprio degli italiani in quegli anni lì, che si ricordavano benissimo di tutte queste bugie che avevano non solo subito ma anche vissuto e poi personalmente interpretato. Quindi L'Ometto allo specchio è questo percorso di ridimensionamento progressivo che l'italiano di quegli anni aveva conosciuto.
E adesso trasmettiamo la radioscena Ometto allo specchio.
L'ombre della sera copre la città, il mio ometto ha sonno già. Di la tua preghiera insieme con mamma, poi presto riposare nel lettino. Omettino piangi, forse pensi tu al tuo sidecar che non va più. lascia l'umor nero, mattino è tempo di dormire.
Questa settimana, servendomi del nostro collaboratore Federico, voglio raccontarvi l'avventura che è successa ad un omettino che abita sotto di me. È un'avventura un po' strana, sembra quasi una favola, e quell'omettino mi ha giurato che è vera. Ecco, immaginate una camera qualunque, là c'era il letto, comodino, altri mobili normalissimi, e qui, accanto alla porta, un grande armadio con lo specchio. Nella stanza c'è una luce indefinibile, non so che ora sia. C'è un grande silenzio. Che cosa fa l'omettino? Si alza, sbadiglia, cammina verso lo specchio e si guarda stirando le braccia. È un grande specchio profondo, posto davanti alla finestra. E quando le persiane sono aperte, riflette moltissimo cielo. Ecco, il racconto dell'omettino ha inizio.
Mi sembra di essere un po' sciupato. Però ho sempre dei begli occhi. Vero che ho dei begli occhi? Non mi va di vestirmi. Non mi va di uscire. Che strana luce c'è oggi in questa camera. Forse dovrei fare la ginnastica. Ma mi viene da ridere. È sempre così. Ogni volta che comincio a fare certi movimenti, mi viene da ridere. Ma che strano silenzio. La strada è forse così deserta?
Sì.
Sono davvero molto sciupato.
Sì, mio caro. Sei molto sciupato.
Cos'è? Chi parla? Chi ha parlato? Chi c'è qui?
Non aver paura. Sono io. No, non guardarti attorno. Sono qui, davanti a te. Sono la tua immagine.
È vero. Beh, non mi va di cercare di capire. Sono stanco. E accetto tutto. Sei proprio tu che parli?
Non lo vedi che mi muovo e tu stai fermo? Non vedi che la mia bocca si apre e si chiude?
Che cose buffe accadono certe volte. Ma forse io sto sognando, vero? Dimmi, perché parli?
Così può succedere, no? E poi devo dirti molte cose. Mi hanno mandato gli altri. Non ti vedono da tanti anni e vogliono sapere come stai, chi sei, che cosa fai. Io non ho voluto parlare per te. Allora sono venuto a prenderti. Vuoi venire con me?
A prendermi? Per andare dove? Dove andiamo?
Nello specchio. Abitiamo tutti qua dentro. Io e gli altri che vogliono sapere di te. Non devi aver paura. È facilissimo. Coraggio. Dammi la mano. Ecco, così.
Ma forse si tratta di un sogno, è vero? Sto sognando, non è così? Ad ogni modo vengo con te. Ma lo specchio è di vetro. Come farò ad entrare?
Ci sono io. Vedi? Lo specchio adesso perde la sua consistenza. Diventa molle, sempre di più. Ora è quasi una lastra d'acqua. Ecco, puoi entrare. Dammi la mano. Vieni con me.
E l'omettino, guidato dall'immagine, entrò nello specchio. Fu come passare attraverso una cortina sottilissima d'acqua e si trovò improvvisamente dall'altra parte.
Strane musiche si udivano in quell'aria assurda e c'era una nebbia fitta e grigia, una nebbia fatta di polvere e di ragnatele. L'ometto si guardò attorno. La sua immagine non c'era più. Era solo, ma non aveva paura. Musiche dolcissime, melodie incantate. Ma voi pensate che negli specchi esistano le cose che sono nella stanza? Non è così. È come camminare nelle nubi e non si vede niente, grigio, grigio, nient'altro. E tutto attorno un silenzio che non ha nulla a che vedere col silenzio della nostra terra. L'ometto muove qualche passo. Proprio così. Debbono esserci delle nubi. Cammina senza paura, senza pensieri, ed ecco lontana, lontana una voce.
Ehi, ehi, vieni qui, vieni qui.
Chi è che mi chiama? Non vedo niente. Dove sei?
Aspetta, verrò io da te. Eccomi. Ah, come ti sei fatto grande, come sei cambiato. E dimmi, perché non hai la divisa? Perché sei vestito così male?
Chi sei, bambino? Come ti chiami? Cosa fai qui?
Mi chiamo come te. Non mi conosci? Sono la tua immagine di quando eri piccolo. Non ti ricordi? Ti piaceva giocare sempre davanti allo specchio. E laggiù ho l'immagine dei giocattoli che mi hai comperato.
Ah, come sei piccolo. Pallido. Però sei carino.
È strano. Adesso non dovresti più dirlo. Mi vedi con degli altri occhi. Trovi davvero che sono carino? Ma non parliamo di questo. E poi devo subito scappar via. Non posso tardare molto. Perché non hai la divisa?
Ma quale divisa?
Non sei re? Dov'è il manto di Ermellino? La corona? Non sei re?
No, non sono re. Perché dovrei esserlo?
Ma tu mi avevi promesso questo. Non ti ricordi? Da grande voglio fare il re. Non hai mantenuto.
Ah, ma vedi, sono cose... cose che si dicono da piccoli. Non si può diventare re.
E non hai nemmeno il cavallo bianco? Tutti quei soldati che ti obbediscono?
No, bambino. Non ho nemmeno un soldato. E non so andare a cavallo.
Cattivo, cattivo. Non voglio più vederti. Mi hai tradito.
No, ascolta. Non andar via. Vieni qui. Bambino. Bambino.
Non ti voglio più. Addio. Addio. Addio.
Eccoti finalmente. Come stai? Come sei magro? Dov'è Mirella? Dov'è Mirella?
Buongiorno. Chi sei tu?
Faccio la quinta generale. Non ti ricordi di me? Ero contento di essere la tua immagine. Ma parliamo di lei. Dov'è? Perché non è venuta?
Ah, mi ricordo di te. Che bei tempi. Ma tutto è così lontano. Confuso. Non so cosa dirti. Beh, eri... un bel giovanetto.
Non mi hai ancora risposto. Sei felice con Mirella? È vero che è tanto cara?
Non ricordo. Chi è Mirella?
Perché parli così? Tu vuoi scherzare, vero? La tua fidanzatina, quella fanciulla con gli occhi azzurri. Non l'hai sposata? Non è tua moglie?
Non mi ricordo nulla. Oh, come mi spiace. Ma non ti arrabbiare anche tu. Non andar via.
Ma tu avevi giurato. Dovevi sposarla, non ti ricordi? I tuoi discorsi davanti allo specchio. Mirella, Mirella cara, voglio sposarti. Sei la sola donna che può farmi felice. Io e te, sempre insieme.
Non mi ricordo.
E suonavano questa canzone. Ed era primavera.
Non mi ricordo.
Sei un vigliacco. Non voglio più vederti. Mi hai tradito. Tradito.
Ascoltami, ascoltami. Vieni qui.
Dove sei? Dove sei?
Thank you.
e l'ometto comincia a correre nella polvere grigia dello specchio. È una corsa affannosa, senza meta, e una folla immensa gli appare. Tutti domandano qualcosa, tutti vogliono sapere. L'ometto ha paura. Tristi risposte per tutti. Tristi risposte. Ecco, un giovane che gli corre incontro.
Sei diventato poeta? Hai scritto quel libro?
No, sono ragioniere. Perdonami, perdonami.
E dimmi, hai preso la laurea? Sei diventato ingegnere? E Nadia? Dov'è Nadiuccia?
Sono ragioniere. Nadiuccia non è con me. L'ho lasciata.
Vieni qui. Hai comperato quella casetta? E nel giardino c'è Bianchina che raccoglie i fiori?
Perdonatemi. Abito in una camera ammobiliata. Non c'è nessun giardino. Nessun giardino.
Cattivo! Vile! C'è tradito! Vai via! Cattivo!
Troppe colpe, troppe dita tese contro di lui. Non ha mantenuto nulla delle infinite promesse. E quella folla di ombre lo sfugge. Lo lascia solo. Allora l'ometto comincia a gridare. Chiama aiuto.
Tornate con me. Vi farò contenti. Vi giuro, manterrò le mie promesse. Tornate con me.
Ma nessuno torna. E allora l'ometto corre cercando la sua stanza, il suo mondo vero. Corre gridando, piangerà solo e disperato. Ed ecco una sensazione di freddo, un brivido. E l'ometto è nella sua stanza. Ecco, stavo lavorando. Quando ho udito questo rumore sono corso per le scale. C'era l'ometto che chiudeva la porta dietro di sé. Cos'è successo? Cosa avete fatto?
Ho preso una sedia e l'ho scaraventata contro lo specchio. È andato in mille pezzi. Briciole. Sono contento. Buongiorno, signore. Vi racconterò più tardi questa storia. Buongiorno.
E l'ometto mi ha voltato le spalle e se n'è andato per i fatti suoi. Ecco, è finito. Non c'è altro. Federico vi saluta e vi dà appuntamento per la prossima settimana.
L'ombre della sera copre la città, il mio ometto a sonno già.
Ometto allo specchio di Federico Fellini. Personaggi e interpreti: Marco Aurelio, Stefano Morettini. L'ometto e l'immagine del giovinetto: Alessandro Zurla. L'immagine dell'ometto: Gianfranco Miglietta. L'immagine del bambino: Amedeo Albrizio. Le altre voci: Alessandro Pili, Roberto Della Casa. Le musiche: Omettino, È tempo di dormir di Frati Wayne è cantata da Millì. Di Tchaikovsky, dallo Schiaccianoci, Danza della fata confetto. Di Sibelius, Valzer triste. Regia di Roberto Benatti.
E il nemico spinto fuori del cortile ha perso tutti i suoi fucili. Rondini e Monelli dopo l'imbrunì se ne van felici a riposare. Chiudi gli occhi belli, Omettino, è tempo di sognare.
prima di sentire il secondo radiodramma in programma, cerchiamo di saperne di più di questa forma di espressione, oggi molto meno diffusa che negli anni 30 e 40. Per parlare della radio dell'epoca da un punto di vista storico, ma anche sociale, ci siamo rivolti a Paola Valentini, docente di storia della radio e della televisione all'Università di Firenze.
Il radiodramma ha un ruolo fondamentale in generale nella fondazione della radio. Etimologicamente appunto è la messa in scena di uno spettacolo appositamente concepito per la radio e quindi rappresenta anche internazionalmente un momento di fondazione proprio del linguaggio e dell'estetica radiofonica. È il trionfo di quello che negli anni 30 Arnheim aveva definito la cecità immaginosa della radio, cioè la sua risorsa più grande, l'attingere alla tradizione teatrale sbarazzandosi, diciamo così, della necessità di tutto l'apparato visivo. L'Italia non sfugge a questo destino che, ripeto, mostra una convergenza per altri versi inedita a livello internazionale, e anche l'Italia ha appunto nel radiodramma uno dei suoi generi di fondazione.
Perduti in un mare di verbene.
Le grandi stagioni del radiodramma italiano sono attorno al periodo di Fellini, del Fellini radiofonico, diciamo così, perché c'è una grande stagione radiofonica negli anni 30 che vede il radiodramma in primo piano, e poi c'è la grande stagione degli anni 60-70, quelli che vedono la radio di Firenze, la radio di Umberto Benedetto, così in prima linea nella creazione appunto di drammi in senso etimologico, cioè di testi appositamente concepiti per l'ascolto, e che poi avrà un momento anche di rifondazione molto forte legato anche allo sviluppo tecnologico, la stereofonia, eccetera. Direi che appunto Fellini fa un po' come molta radiofonia di questo periodo. Non dimentichiamo il caso di Alberto Sordi, che si muove più o meno insomma in questo stesso periodo, fa un po' da ponte tra queste due esperienze. La radio degli anni 40 è appunto un ponte, diciamo, tra questi due momenti, tra le libere sperimentazioni degli anni precedenti e invece un assestarsi della radio ormai come mezzo artistico riconosciuto come arte vera e propria. Fellini appunto, come avrete sentito, come avrete modo di sentire, si muove appunto tra questi due momenti. Da un lato così la dimensione della fantasia, del fantastico è molto forte, sono radioscene o riviste, hanno avuto in realtà moltissime definizioni che portano lontano, vogliono portare l'immaginazione lontano, il lontano alla Fellini, che può essere anche nascosto nelle piccole cose domestiche viste con un'altra luce, sotto un'altra luce, e nello stesso tempo è un momento importante di fondazione artistica anche del suo fare artistico, perché appunto ritroviamo moltissimi passaggi, moltissimi luoghi, moltissime suggestioni che poi fonderanno il suo cinema, la vicinanza maggiore col prima Fellini, Fellini dello Sceicco Bianco, il Fellini appunto della Masina che collabora con lui e che lui conosce in radio, però direi che le suggestioni spingono anche lontano e i temi e i motivi più tipici del suo cinema e anche di tanto cinema appunto del dopoguerra li si ritrova già qui condensati. Fellini in questo dimostra, come sempre, da un lato la sua così eccezionalità, le scenette, alcune scenette che appunto scrive, alcune riviste che scrive appunto in questi anni sono assolutamente inedite, sono un unicum nel panorama italiano, ma un'eccezionalità, diciamo, costruita proprio attingendo poi anche alla più autentica tradizione italiana, dove tradizione nel caso della radio in questi anni è proprio un panorama estremamente mosso, più che dei generi stabili.
La va a spettacolo se ci fai caso, è il punto d'incontro tra il Circo Massimo e il casino.
Guarda, si comincia a dire poccate, io alzo e vado.
E che ho detto? Ho citato il casino, perfino Proust nella Recherche ci dà una lunga descrizione di una casa di piacere.
Sempre questo Proust in bocca.
Il prossimo radiodramma è molto particolare, si chiama Il Cerino. Lasciamo a Pachito del Bosco la sua introduzione.
Il Cerino non mantiene che le promesse di specifico radiofonico che avevano gli altri pezzi. Il Cerino è una sorta di scenetta da van spettacolo, in cui c'è l'attore bravo e la spalla, che è la solita vittima dell'occasione, che recitano assolutamente in modo appunto da teatro, magari appunto non è di prosa alta, ma terra terra. In questo senso anche le notazioni che lui dà sono tutte quante scarsamente, come dire, sonorizzabili, perché il protagonista, per esempio, sentiremo, viene lasciato in lacrime, seduto in mutande su un marciapiede, e tutto questo deve essere soltanto detto, non può essere sonorizzato, e quindi è un finale da palcoscenico e non da microfono. Comunque vorrei che voi immaginaste una grande coppia di comici, ma appunto erano gli anni in cui Fellini, oltre che fare queste trasmissioni, faceva anche delle interviste a Taranto, o era un collaboratore assiduo di Fabrizi, che lo aveva iniziato anche lì a scrivere i testi sia delle sue personali scenette sia di altri comici, ma anche gli anni di Totò, che era costituito per Fellini così un esempio irraggiungibile, nel senso avrebbe forse sempre desiderato di lavorare con Totò, ma non c'è mai riuscito. Per chiudere con questo Cerino, ripeto, è una prova di bravura per far vedere come questo giovanissimo Fellini fosse capace anche, da uno spunto, non vi voglio raccontare quale, molto semplice, elementare, costruire una situazione sempre più paradossale, e quindi dare prova di una maestria anche drammaturgica, in questo senso notevolissima.
E adesso trasmettiamo Il Cerino, scenetta di Federico e Mac, messa in onda il 12 dicembre 1940 alle ore 21:15.
Il papà fecondo che mi mise al mondo con la calma mi creò.
Perciò la calma in ogni cosa mi sostiene, se qualche amico mi vuol male o mi vuol ben.
Io non mi inquieto,
lo mansueto,
e sempre lieto prendo il mondo come vien. Ma se mi toccano dov'è il mio debole, diventa allora l'uomo più terribile. Tu non mi puoi frenar, non t'accostar, lontano da me, che è peggio per te, di leva di sedi, premi la vita.
Ma se non mi toccano dov'è il mio debole, io son dolcissimo, gradito e amabile, come un marron glacé, come un bebè con te, per te.
All'inizio della scenetta, il signore ben vestito entra in scena di buon passo, come se si recasse d'urgenza in qualche posto. Il signore malvestito gli viene incontro. Radiofonicamente la cosa potrebbe funzionare così. Rumore di passi. Il signore ben vestito e il signore malvestito si avvicinano al microfono e si presentano.
Buongiorno, io sono il signore ben vestito. Sono buono e caro.
Io sono il signore malvestito. Sono un tipo brutalone e sghignazzo così.
Mentre mi reco ad un appuntamento, il signore malvestito mi ferma. Io non lo conosco, ma la sua domanda è gentile.
Dopo aver detto ciò al microfono, i due si allontanano di qualche passo, poi si dirigono l'uno verso l'altro. Il signore malvestito ferma il signore ben vestito.
Scusate, signore, avreste mica un cerino?
Ma certo. Ecco voi.
Grazie. A volte uno prende le sigarette, ma si dimentica i cerini. Non è così?
Eh già, capita.
Strano, non trovo più le sigarette. Ma eppure le avevo messe in questa tasca. Ma che, non le trovo. Accidentaccio. Avete visto?
Che cosa?
Avete visto che cosa succede a tenere le sigarette in tasca? Uno, tac, le perde. Mi dispiace tanto perché avevo una voglia di fumare. E poi, bella figura che ci faccio. Voi siete un signore tanto carino, andate per i fatti vostri, io vi fermo, vi chiedo un cerino e poi, tac,
Non ho le sigarette. Ma mi vergogno come un ladro. Senti, senti quanti ce ne sono.
Se permettete, posso offrirvene una io.
Ah, grazie, è troppo buono. Accipicchia, che bel porta sigarette avete. È vostro?
Ma certo.
Oh, scusate, avevo detto così. Allora prendo una sigaretta, va bene?
Benissimo, fate pure. Capisco benissimo il vostro stato d'animo. A volte uno ha tanta voglia di fumare e non ha le sigarette e allora soffre. E poi se dite di averle perse...
Sì, è così, perché non ci credete? Allora ne posso prendere due.
Come? Ah, sì, sì, fate pure.
Ale, grazie mille, è troppo buono perché, vedete, una me la fumo adesso. E l'altra me la metto qui nel taschino e me la fumo dopo. Un momento, è una parola. Me la metto in tasca, va bene, ma poi va a finire che me la perdo come ho fatto con le altre mie. Non vi pare?
Beh, se state bene attento...
Per carità, io sono un distrattaccio della maledetta, un distrattissimo, perché adesso vi spiego. Voi siete un signore tanto carino, mi avete fatto un regalino, oddio... Una sciocchezza, si intende, ma che io ho accettata di cuore e invece, tac, la perdo. Ci faccio una brutta figura, capite? E sta male. Ecco, ci vorrebbe un portasigarette come il vostro. Io me la metto dentro e non la perdo. Non vi pare?
Ah, certamente. Ma io...
No. No, me lo dovete dare di cuore o niente. Mica credete che io voglia la roba per forza, per carità. Allora me lo date? Grazie, bel gesto, molto bello, gran signore. Grazie, grazie davvero, grazie. Ehi, ma che fate? Eh no, santo Dio, che cosa mi fate vedere? Volete togliere le sigarette? Ma scherziamo? Allora il mio esempio non vale. Ma come? Vi ho detto fino a un momento fa che le sigarette in tasca si perdono e adesso voi ve le volete mettere in tasca. No, no, non è bello da parte vostra. E poi credete che io possa dormire tranquillo con questo rimorso sulla coscienza? Io devo far perdere le sigarette a voi che siete così buono e carino? Mai! Mai, signore! Qui sotto c'è un cuore da galantuomo! Viva! Viva Carlo V!
Viva Carlo V!
Ecco, così si fa, voi siete un gran signore, siete un galantuomo, bravo, molto bravo. Vedete il vostro portasigaretti, io me lo metto qui, nella tasca posteriore dei pantaloni e tac, tutto va a posto. Ale, 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 accidenti, non entra?
Beh, io...
Un momento, dove andate? Per i tetti? Oh, ma qui c'è una mezza truffa.
Quale mezza truffa?
C'è che il vostro portasigarette non entra nella tasca.
Allora me lo ridate.
Ma che ridare, che ridare, ma siete matto? Ma come? Prima mi fate un regalo e poi lo volete indietro. Andiamo, poco fa vi ho detto che siete un gentiluomo, ma adesso se parlate così mi fate ricredere. Ma che... non entra proprio.
Provate a spingere.
Ma che spingo, che spingo! Oh, ma i calzoni costano! Non vorrete mica che li rompa! Ma scusate la domanda. Nei vostri calzoni entrava?
Sì, ma...
E allora bisogna che mi diate pure i calzoni.
Ma come? Sentite, io...
Avanti, non fate il ragazzino, ma come? Mi fai un regalino e dai il piacere che lo perda? Su, su, tanto io vi do i miei. Oh, ma che vi credete? Pura stoffa la mia, pura lana. Questa toppa è di lana. Questa è di lino, questa è seta. Che vuoi di più? Su, 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 forza. Ecco, ecco, via. Come siete buffe in mutande. Ecco, ecco i miei pantaloni e a me i vostri. Bravo, bravo, molto bravo. Adesso li provo. E voi? Perché non ve li mettete? Li tenete sul braccio? Beh, fate un po' come volete. Ale, 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 ale. Benone proprio a pennello. Benissimo. E adesso, tac, ci metto il portasigarette. Visto? Visto che ci entra? Ah, beh, siete proprio una brava persona. Come mi stanno?
Non so. Io...
Un momento. Non è che dite che mi stanno bene per farmi piacere. Non è che fate il bimbo capoccione.
Come?
Capoccione! Perché ti dispiace? Avanti, avanti. Dicevo, non devi adularmi. Ma ora che mi sto guardando, mi sembra che il colore della giacca non vada d'accordo. No, 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 no. Non va d'accordo.
Wah, wah. Ma insomma, che volete? Che volete?
Ale, 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 che sono questi strilli? Come che voglio? È tanto chiaro, voglio pure la giacca. No, non mi dovete fare quella faccia, Antonio.
Non mi chiamo Antonio.
Come vi chiamate?
Giuseppe.
Mario, piacere mio. Dunque, dicevo, non mi dovete fare quella faccia. Ma scusate, adesso vi porto un esempio. Io cammino, incontro un amico. Lui mi guarda, mi fa: accipicchia Mario, come sei elegante. Ma chi ti ha regalato quei calzoni? E io dico: Giuseppe! E allora lui: accidenti che avaro, ma non ti poteva dare pure la giacca? Mi spiego? E voi volete che io vi faccia dare dell'avaro da un amico mio? Mai, 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 mai! Signore, io sono un galantuomo. Viva Carlo V!
Viva Carlo V!
Bene, allora forza, datemi la giacca. Beh, che fate? Che? Il portafoglio? Che sei scemo? Ma come? Oramai la giacca sul bavero è abituata a quel rigonfio. E se lo togli, fa lo sgarbo. Avanti, avanti, avanti. Butta male, Peppi. Mi meraviglio di te. Oh, adesso va bene. Favorite il cappello.
Oh, ma io...
Non fate il fesso. L'orologio. Dimenticavo l'orologio. Benissimo. Beh, allora dove andavate quando vi ho fermato?
Ad un appuntamento.
Dove?
A Piazza Barberini.
Con chi?
Con la mia fidanzata.
Carina?
Sì.
Bionda?
Sì.
A che ora?
Alle 5.
Alle 5? Ah, ma allora è tardi. Devo scappare. Arrivederci, buon uomo. E tante grazie per il cerino.
Wah, wah. Wah, wah.
Il signore malvestito esce di corsa, mentre il signore ben vestito, in camicia e mutande, con sul braccio la giacca e i calzoni dell'altro, si siede sul palcoscenico e piange sconsolatamente.
Wah, wah.
Il cerino, scenetta di Federico e Mac. Personaggi e interpreti. Il narratore Gianfranco Miglietta. Il signore ben vestito Cesare Imposimato. Il signore mal vestito Stefano Morettini. Le musiche: Povero gatto d'angora di Dossena è cantata da Dossena e Mele. Ma se mi toccano di Cherubini Frustaci è cantata da Romigioli e Vanni. Regia di Roberto Benatti.
Io son dolcissimo, gradito e amabile, come un marron glacé, come un bebè con te, per te.
Io sono placido, giocondo, e nella morna non mi confondo.
Come un altro uomo in tutto il mondo, come me, bidili, bidili, ma...
Ma se mi toccano dov'è il mio debole, diventa allora l'uomo più terribile. La colpa di papà o di mamma sarà, chissà.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.
Parliamo?
Sì.
Ma noi andiamo a parlare.
Permette.
Attento a non sudare, prego.
mai visto le soffitte di questo teatro?
No, neanche le voglio vedere.